Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali. Accidentali.
Hai palleggiato?
Omicidio. Suicidio.
Per me non sai
il quinto. Che resta ancora un mistero.
Ma lui non palleggia, lui me.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Dottor Picozzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. Dottor Picozzi.
Sì. Massimo, sveglio,
cioè, tu
sono
sei,
qui.
Tu sei un medico, quindi sei dottor Picozzi.
Certamente.
Dottore come medico, no?
Certamente.
Come poi, laureato.
Nel momento in cui ho insegnato, insegno all'università, sono anche professore.
Professor Picozzi.
Naturalmente a contratto e non di carriera, perché è altra vicenda.
Di carriera.
Senta, oggi, dottor Picozzi, ho un dolore qui.
Beh, sicuramente.
Che fai tu come dottore, posso dirlo?
Ah, sì.
Sei un po' ipocondriaco.
Come
un
tutti.
Pochino, no, come beh, tutti i dottori.
Tutti i dottori si dividono in due grandi categorie, quelli che assolutamente sono ipocondriaci, cioè il primo malanno tracollano, e quelli che negano totalmente anche qualunque problema serio, per cui sono gli ultimi a farsi vedere.
Ma tu sei tutte e due.
Ma il medico cura te stesso, è una delle cose peggiori, come l'avvocato. Patrocina te stesso. Oggi mentre venivo qui mi è venuto un insano pensiero.
E guarda me.
E guarda,
un insano pensiero fissamente.
Perché naturalmente vorrò chiedere prima di tutto un parere al grande Ross. Perché mi
è venuto, perché tu di cose insane ne sai.
Mi è venuto un parallelo tra una clip da cinematografia di livello e quello che era il tema della puntata, cioè un terribile omicidio, e c'è un termine, una sostanza, un elemento che accomuna queste due storie, che all'apparenza sono totalmente distanti, e se riusciamo io manderei la clip.
Sentiamo.
Incriminata.
Quanto è pesante la vostra vita? Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle.
Ah, bellissimo.
Cercate di sentire le cinghie sulle vostre spalle.
Bello questo film.
Ah, sì.
E sentite? Ora dovete riempirlo. Con tutte le cose che avete nella vita, cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali,
tra le nuvole,
gli gigli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso.
Lui dice,
poi aggiungete le cose più grandi.
Pensavo parlassi del titolo.
Vestiti, elettrodomestici, lampade, biancheria, la TV. Lo zaino sarà piuttosto pesante. Ora le cose più grandi. Il divano, il letto, il tavolo da cucina. Infilate tutto dentro, la macchina, pigiatela bene. La casa, che sia un monolocale o che abbia due camere da letto. Tutto dentro quello zaino, infilate tutto bene dentro. Ora provate a camminare. È difficile, vero? Questo è quello che noi facciamo quotidianamente. Ci appesantiamo a tal punto da non riuscire a muoverci. E state pur certi, il movimento è vita. Bene, adesso io darò fuoco allo zaino. Che cosa preferite togliere? Le foto? Le foto sono per chi non ha memoria. Bevete estratto di ginkgo e lasciatele bruciare.
Ginkgo.
Bella cosa.
Anzi, lasciate bruciare tutto e immaginate di svegliarvi domattina senza niente. È quasi euforizzante, vero?
Il peso.
Sarà
il
un tantino complicato, perciò seguitemi bene. Avete un nuovo zaino, solo che stavolta dovete riempirlo di persone. Cominciate con le conoscenze casuali. Amici di amici, colleghi di ufficio. Poi passate alle persone cui affidate i vostri segreti più intimi. I vostri cugini, le zie, gli zii, fratelli, sorelle, i vostri genitori. E infine vostro marito, vostra moglie, fidanzato o fidanzata. Fate rientrare tutti nello zaino. Non temete, ora non vi chiederò di dargli fuoco.
Oh, meno male.
Sentite bene il peso dello zaino. State pur certi, i vostri rapporti sono le parti più pesanti della vostra vita. Sentite sulle spalle come tirano le cinghie. Tutte le trattative, le discussioni, i segreti e i compromessi. Non dovete accollarvi tutto quel peso. Perché non appoggiate lo zaino a terra? Ci sono animali che sopportano il peso dell'altro, che vivono in simbiosi per una vita intera. Cigni monogami, amanti sfortunati. Noi non siamo quegli animali. Più lenti ci muoviamo, più velocemente moriamo. Noi non siamo cigni. Siamo squali.
Ah, però. Allora, anche diciamo... se per Mia Canestrini il cigno è più pericoloso dello squalo, ma questo è un altro discorso.
Questo è un altro discorso.
Diciamo che in questo discorso, che potremmo definire motivazionale, c'è una svolta all'ultima parola che lascia un po' interdetti, cioè questo siamo squali. Mm. Che sembra invece inizialmente uno di quei proclami da self-help su come, che cosa secondo voi che in realtà rovina e rende e impedisce questo discorso, che di per sé è abbastanza intuitivo. Cioè abbiamo uno zaino sulle spalle carico di relazioni, di rapporti, di persone, le conoscenze sono ciò che pesa molto, ma molto di più che non gli oggetti, la casa, l'auto, eccetera, eccetera. Ma che cosa ci impedisce di trasformare questo racconto in realtà, di prendere domattina e andarcene? Ed è poi il tema che mi introduce al duplice, anzi no, al singolo omicidio commesso da due ragazzini.
I sentimenti, l'empatia, i legami.
Fa parte del mondo emozionale certamente, perché questo assolutamente, lui fa un discorso di una grandissima razionalità.
Lui è George Clooney, il film si chiama Up in the Air, in sì. italiano era Tra le nuvole, era il film in cui lui riusciva a fare talmente tante miglia aeree che alla fine gli davano tipo quella super gold, quello no, la carta vitalizia.
La carta
quella che
platino
poi,
in titanio.
Quella che è andato davvero a un signore. Ne abbiamo parlato qualche mese fa, vi ricordate quel signore lì che lui però forse aveva pagato, non era una, lui aveva acquistato un biglietto, vabbè. E quindi Massimo,
quindi è tutto il mondo emozionale, tu hai citato il film, non è un caso che lui nel film tagliatore di teste, cioè noleggiato da aziende per licenziare persone in eccesso, poi alla fine caschi nel film in maniera drammatica innamorandosi di un'altra persona che grosso modo fa il suo stesso lavoro.
Il film, come tutte le buone storie, si gioca completamente sullo scarto e sul cambiamento del personaggio, no? E quindi all'inizio il personaggio te lo mostrano nel suo cinismo, nella sua irriducibile, come si dice, freddezza, e invece poi vedremo che cambia e come.
Ecco, ma tra il mondo emozionale che impedisce semplicemente di appoggiare a terra lo zaino, qual è l'elemento che voi provereste di ostacolo maggiore a realizzare un abbandono totale? Cioè, che cosa vi... cioè, pensate semplicemente, io domattina dico a mia moglie, ai miei compagni, ai miei figli che ne ho abbastanza di questa vita, per cui me ne rifaccio un'altra in Venezuela, arrivederci. Che cos'è che vi impedirebbe?
Stai parlando del senso di colpa?
Yes.
Ok.
Cioè, il senso di colpa è assolutamente la costante, ed è quella che mi introduce poi al tema dei due ragazzini che nel 2000 uccisero una prostituta nel Varesotto, anche perché poi anche lì una delle situazioni, degli elementi che i periti, i consulenti psichiatri devono valutare quando vengono nominati periti, è la percezione e la realizzazione del senso di colpa, che naturalmente è qualcosa di difficilmente definibile. Questa storia peraltro mi ha permesso di ragionare, perché ho ripreso in mano questa vicenda di questi due ragazzini che erano minorenni all'epoca, avevano 15 anni quando uccisero questa povera prostituta, non ricordo se rumena o comunque proveniente dai paesi dell'est, che aveva poco più di 20 anni.
Ganese.
Purtroppo anch'io faccio confusione, come non dovrei fare, sulle vittime, e poco più di ventenne, e naturalmente tutto ciò che io andai a valutare era inizialmente era basato sulla presenza o meno del senso di colpa, ed è una cosa che mi torna costantemente quando mi viene richiesto di valutare a distanza di tempo se una persona sia o meno pericolosa socialmente. Mi è capitato recentemente, sto parlando di un paio d'anni, di visitare un celeberrimo serial killer ancora detenuto, perché ha ucciso 7-8 prostitute, e quindi
si può dire chi è?
No,
ma tanto lo so,
e che è in un carcere milanese, e naturalmente la valutazione se meritasse o meno di essere lasciato in libertà era basata su: hai consapevolezza, provi colpa per ciò che hai fatto? La risposta fu
no.
Ma io non mi ricordo di aver fatto. Quindi per me non ho mai fatto nulla. E nel momento stesso in cui io non ricordo quello che ho fatto, significa che non posso attribuirmene la responsabilità. E se non ho colpa, non ho mai iniziato un percorso di risocializzazione.
Certo.
E quindi direi che tutto sommato i due temi per assonanza... quello di George Clooney, che peraltro difetta del il senso di colpa che ti impedisce trasformazione di questo tipo, e il senso di colpa nelle perizie è un legame forte. Bene, è stato bello e qui finisce CSI Milano. È stato il primo intervento così lungo che dobbiamo mandare la scheda.
Infatti la scheda la manderemo a due per, come i vocali.
Parliamo dell'argomento del caso di oggi.
Due ragazzini, 15 due ragazzini. Anni, una prostituta uccisa in provincia di Varese.
15 anni?
15 anni. Porca 23 mia. Anni fa.
Sentiamo.
A 15 anni uccidono una prostituta nera. La donna, 22 anni, assassinata mercoledì sera all'Onate Ceppino, nel Varesotto, dal quotidiano Il Giorno, 25 agosto 2000. Sono due studenti di 15 anni gli accusati dell'omicidio di Mare Sporer, la prostituta ghanese di 22 anni assassinata l'altro ieri sera. Uno dei due ragazzi, entrambi di Lonate Ceppino, è di origine eritrea ma di nazionalità italiana. Sono crollati dopo ore di interrogatorio, ma non hanno mostrato alcun rimorso per il gesto compiuto né sentimenti di angoscia per la situazione in cui si sono venuti a trovare. Il movente del delitto? La rapina. Disperati invece i genitori dei due studenti che in lacrime hanno detto ai carabinieri di non riuscire a dare una spiegazione a quello che hanno fatto i loro figli, considerati da loro e da tutti in paese ragazzi normali. I due giovani del resto non avevano mai avuto problemi con le forze dell'ordine e sembra conducessero una vita assolutamente tranquilla. I due minorenni sono stati fermati giovedì pomeriggio mentre si trovavano nella piazza principale di Lonate Ceppino, insieme ad alcuni amici e condotti alla stazione dei carabinieri di Tradate, dove in nottata il sostituto procuratore del Tribunale dei Minori di Milano li ha interrogati. In un primo momento hanno respinto le accuse, poi hanno confessato. La dinamica dell'omicidio è stata così ricostruita dagli inquirenti. I due si erano trovati mercoledì nella piazza del paese che frequentavano con altri amici e lì si sono accordati per rapinare una prostituta, conoscendo bene i posti dove le lucciole sono solite appartarsi coi clienti. Hanno quindi raggiunto il boschetto con una sola bicicletta, imboccando una strada di campagna.
Io associo sempre questa canzone a una cosa bellissima che ho visto una volta in un documentario che parlava del segreto delle canzoni di successo. E a un certo punto c'era Billy Joel che diceva che una mattina stava tipo a Los Angeles in macchina, stava andando, a un certo punto in radio hanno messo questa canzone e lui ha inchiodato e ha detto: ma chi è questo qua con questa voce pazzesca? Chi è?
Sono Sting e Repetto. Sting e Repetto. Insieme.
Roxanne, che parlava, come probabilmente sapete, proprio di una prostituta che in qualche modo Sting voleva, tra virgolette, diciamo, togliere dalla strada, riabilitare. Insomma, se questa parola si può usare. Allora, prima che fa impazzire sta roba, che quando parliamo durante CSI, zitti, fate parlare Picozzi. E poi, come si chiamava quel film del monologo? E mo che faccio? Lo devo dire? Dillo tu, Picozzi. Se lo dico io mi dicono di star zitto.
No, parla.
Up in the Sky.
Up in the Air, 2009, film con George Clooney, è uscito in italiano col titolo
Tra le nuvole.
Regista, voi il regista?
Ah, quello dove mette i palloncini sulla
Jason
casa.
Reitman.
E comunque non assomigliava al Pannofino che conosciamo oggi, perché è di 14 anni fa e Pannofino aveva la voce più chiara,
più sottile.
Allora, in questo film ci sono un paio di frasi che io utilizzo sempre per illustrare il potere delle parole.
Il potere delle parole.
Come si possa indorare la pillola, far ingoiare rospi giganti. Quest'uomo è un uomo che sta licenziando, a un certo punto si trova davanti una persona anziana, sui 50 anni, con due figli a carico, e questa persona dice: ma io cosa dovrei dire ai miei figli? E lui se ne esce con questa cosa: ha trovato nel curriculum di quest'uomo, che da giovane aveva preso un master in cucina, e la frase incriminata è: quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni inizialmente? E questa è una frase assolutamente fetente, perché naturalmente introduce il tema del: tu quando hai cominciato a lavorare avevi dei sogni, conclude poi George Clooney dicendo: e quanto avresti continuato a rinunciare a ciò che ti rende felice?
Quindi quasi quasi ti sto facendo un favore.
Io ho sempre pensato, ragazzi, con quelle poche frasi lui ha introdotto un cuneo nella mente di quest'uomo. Cioè, quest'uomo probabilmente aveva una passione per la cucina. Tra le altre cose, mi viene in mente ora che è l'aggancio, secondo me, più o meno inconscio, per la pubblicità di Amazon. Non so se l'avete vista recentemente, dove c'è una guardia notturna che si confeziona un panino assolutamente. Dopodiché torna a casa e gli viene in mente di fare un bel panino che divide con i suoi colleghi.
Si compra la cucina,
dopodiché
il
comincia solo a comprare
pentole.
E fino a che, da ultima scena strepitosa, nel tornare a casa al suo turno di notte, vede su una porta di un negozio, cercasi chef. Lui prende, entra e...
È un po' tirata con i capelli delle serie.
Comunque questa frase
Amazon
che riprenderò, che riprenderò dopo la pausa, perché come lo incombe, vi dirò perché è così importante.
Vuoi sganciare la pubblicità? Se lo faccio io mi dicono di stare zitto.
Ognuno è suo.
Allora, andiamo in pubblicità, tu stai zitto.
Va bene, taccio, mi taccio.
Ma dove? Qui? Ah, CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Va bene, ritorniamo.
Possiamo
a noi
cancellare del tutto, affossarla così.
Sì, ma infatti se noi mettiamo il filo spinato attorno a Lampedusa è facile, vabbè.
Oppure che confidiamo nel cambiamento climatico, emerge l'acqua,
si immerge. Stiamo scherzando veramente su una roba dove non dovremmo, dove non
sembra
dovremmo.
Quando chi è che faceva una cosa, chi è che faceva Tremonti, Guzzanti, che diceva onestamente la Sardegna vendiamola. Guadagniamo anche dei soldi, onestamente. Questo diceva sul serio.
Ritorniamo a noi.
Allora, concludendo militante. Quello che vi dicevamo prima della pausa, in realtà queste frasi, quanto l'hanno pagata inizialmente per rinunciare ai suoi sogni, fa sì che la persona ritorni indietro e siccome quasi tutti avevamo ambizioni e aspirazioni diverse e non sono state tutte realizzate, questa frase apre le porte a magari, questo è molto americano però, magari un licenziamento, cioè una crisi.
È un'opportunità. Certo! Ma tutto quel mondo lì dei formatori, stupendo, è un mondo stupendo. Perché poi in realtà molti di loro ti dicono delle cose che tu sai già. No?
Sì.
Sì, diciamo che c'è una corrente, oltretutto, che io trovo straordinaria di colleghi, più psicologi e psichiatri, il cui mantra è tutto ciò che ci serve per cambiare e vivere felici lo abbiamo dentro di noi, basta soltanto scoprirlo.
E qui ricitiamo Guzzanti, solo che è sbagliato quello.
Comunque, tornando ai nostri due ragazzini, ahimè, vi devo dire che al di là del senso di colpa difficile da analizzare, purtroppo a noi esseri umani piace tanto lo storytelling, piace tanto la ricostruzione narrativa degli eventi per trovare anche un senso, un ordine, una finalità. E purtroppo nel mio lavoro capita di assistere, di vedere, di incrociare due ragazzini che hanno commesso un delitto atroce e non riuscire a capire il perché. Tenete conto che questi due ragazzini erano due ragazzini per bene, sì certo, stiamo parlando del 2000, stiamo parlando di un'epoca abbastanza lontana, il fatto che uno dei due ragazzini fosse di origine eritrea allora era stato fatto notare come un qualcosa di dirimente, in realtà erano due ragazzi benissimo integrati, senza grandi problemi a scuola e soprattutto quindicenni, i quali, mentre chiacchieravano con gli amici, a un certo punto fra loro si sono fatti la bella pensata, la brutta pensata di dire rapiniamo una prostituta. Sapevano che a un certo punto in una certa zona erano solite sistemarsi le lucciole, le cosiddette lucciole, arrivano e contrattano una prestazione sessuale e quando poi la ragazza
sale in macchina
e fa per sfilarsi gli indumenti, a questo punto loro partono, uno dei due parte con una coltellata al ventre. Perché di questa cosa, francamente, è difficile dirlo. Ma se andiamo nella seconda parte della scheda, vi farò entrare con me al Beccaria, come entrai il 23.
Beccaria, il carcere minorile
di Milano. Okay.
Andiamo, entriamo allora.
Periferia di Milano, ultima fermata della metropolitana, stazione di Bisceglie. A 500 metri, in un'unica struttura cintata, il centro di prima accoglienza e il carcere. Nel parcheggio antistante l'ingresso, la carcassa di un'auto data alle fiamme. Un agente di custodia, protetto da un vetro che forse è a prova di proiettile, mi chiede documenti e il deposito del cellulare. Attendo che dalla sezione maschile qualcuno venga per condurmi all'interno. Solo uno dei due ragazzi, l'autore materiale dell'omicidio, è detenuto. Il giovane amico, per la sua posizione giuridica meno impegnativa, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Fatica. È l'unico termine che mi pare rendere l'atmosfera. Fatica e rassegnazione, ancora più che sofferenza. Mobili vecchi, sedie spaiate,
Negli spazi in comune della sezione, il tentativo degli operatori di animare l'ambiente, di dare un senso al tempo distinguendo il momento della scuola dall'intrattenimento e dal colloquio terapeutico. Nulla riesce a scalfire l'immagine di un peso che su tutto grava e tutto rallenta. D'altro canto, la dimensione del tempo è quella che la privazione della libertà altera con più efficacia. E all'interno di un istituto di pena minorile subito emerge un'altra realtà. La gran parte dei ragazzi accolti sono di provenienza extracomunitaria o appartengono a situazioni sociali svantaggiate dove il crimine non viene considerato devianza, ma una possibile o l'unica modalità di vita, coltivata da genitori e familiari in genere. Molti di loro con qualche carcerazione sulle spalle.
Allora, diciamo che da quella data, stiamo parlando del 2000, negli anni successivi io in quella struttura, in Beccaria, dove peraltro, devo dire, ho incontrato una delle persone più incredibili della mia vita, che è Don Gino Rigoldi, che è stato, adesso non so se è ancora il cappellano del Beccaria, ma mi ha lasciato addosso un'impressione assolutamente profondissima, legata poi non solo e non tanto all'umanità, ma proprio alla dedizione totale. Cioè, io ricordo ancora questi spazi dove, tanto per dirvi, io vidi le ragazzine che uccisero Suor Laura Manetta a Chiavenna, ho visto Erika De Nardo che a Novi Ligure uccise la mamma e il fratellino, sempre in questa struttura. Sullo sfondo quello che ricordo sono questi momenti di svago, anche le classiche partite a pallone, che però assumevano un significato totalmente diverso, perché le partite a pallone non erano tra ragazzi minorenni, erano tra la squadra dei rumeni e la squadra degli africani.
Beh, facevano i mondiali.
Facevano i mondiali, ma in realtà chiunque non appartenesse poi al gruppo o all'etnia era comunque marginalizzato, oltre quello che già è la marginalizzazione. Questi ragazzini sono andati ad uccidere questa povera ragazza che si è preso un colpo. Oltretutto, come al solito succede, la sfortuna più totale, perché questa ragazza un solo colpo con un coltellino ha raggiunto poi l'arteria femorale, anzi scusatemi, l'aorta, sopra il rene, per cui in qualunque altro punto questa ragazza non sarebbe morta. È stata soccorsa, ha chiamato aiuto un'altra collega, è arrivata a soccorrerla, hanno fermato delle auto, hanno chiamato l'ambulanza, ma il problema era che il vaso arterioso era troppo grosso per essere fermato.
Ma non era nella loro volontà colpire quel punto?
O sono stati talmente esperti?
Okay. Cioè, in realtà,
loro volevano solo
sotto l'aspetto del movente sessuale. È chiaro che qui sotto c'è una dinamica sessuale di cui loro però non hanno mai parlato, quel che è certo è che non avevano mai avuto un rapporto in vita loro.
È molto attuale la storia che hai deciso di raccontarci oggi, perché il governo sta proponendo l'inasprimento, anche lì ne parlavamo prima, a proposito del codice della strada.
Ma
delle
la terza
pene
parte della scheda sarà dedicata proprio a quello, tieni conto.
Ho spoilerato?
No, assolutamente no, ma questo tema io lo sentivo già e ne ho parlato già ai tempi, 23 anni fa, quando vidi questi ragazzi. Già allora c'era, con Novi Ligure, abbassiamo l'età dell'imputabilità. Guardiamo l'Inghilterra, dove l'età dell'imputabilità è 10 anni.
Certo.
È interessante che tu ci spieghi dall'alto della tua esperienza se serve, se è necessario, se è utile o no.
Posso dirvi concretamente, ma secondo voi a 10 anni si è maturi a sufficienza?
Credo di no. Ne parliamo tra poco nel finale, dai, a tra poco.
CSI Milano.
Oggi riesco a vedervi in TV e devo dire che, anzi ve lo faccio come Ian Sante, e devo dire che obiettivamente per me Picozzi è proprio un bell'uomo.
È un bell'uovo, sì.
Oh, grazie. Chiunque l'abbia detto.
Non si firma, quindi non potrebbe essere uomo, donna,
sì,
e tutto
animale,
quello che c'è in mezzo
alieno
e intorno. Alieno.
Vabbè.
Cartello stradale, ameba.
Una ameba che sa scrivere, quantomeno.
Nomi, città.
Comunque,
cose,
un apprezzamento non si rifiuta mai, si porta a casa, certo, assolutamente. Certo. Poi a una certa età. Vi stavamo parlando dell'età dell'imputabilità, cioè questa polemica.
C'è una discussione ultimamente, no? Molto.
La stessa che ho vissuto, in realtà, adesso nella terza parte della scheda entreremo nello specifico di quello che può essere poi la maturità. Vi accennavo al discorso Inghilterra, perché naturalmente poi ci sono pronunciamenti di facciata e la sostanza è diversa. Ricorderete il caso di James Bulger, quel bambino di 3 anni, accompagnato, mi pare fosse a Manchester, accompagnato due ragazzini di 10 anni se lo prendono per mano, lo portano fuori da un centro commerciale, vengono ripresi. Il caso è famoso perché c'è proprio questo fermo immagine della videocamera del supermercato, lo accompagnano fuori, alla fine lo uccidono e a 10 anni decidono poi, cosa terribile, di lasciare il corpo di questo povero bimbo sui binari del treno.
Oh mio Dio.
E naturalmente 10 anni fanno scalpore perché vengono giudicati da un tribunale di adulti.
E come mai?
Perché a mio parere naturalmente il caso aveva suscitato talmente tanto orrore nella popolazione inglese da portarli a. Il risultato finale è che naturalmente questi ragazzini condannati al carcere, ricorderò per sempre la sentenza, perché in Gran Bretagna non si usa dire ergastolo, ma si usa dire condanna a un periodo di tempo, a un lasso di tempo, a piacer di sua maestà. Quindi questa è la
formula. Così si dice.
Sì, si dice così. Questa è la formula per dire fine pena mai. In realtà mi risulta che a meno di 18 anni compiuti fossero già liberi, totalmente scontata la pena. Quindi l'ipotesi è quella che dove c'è un abbassamento dell'età di imputabilità così radicale, poi di fatto possono anche essere messe in strutture, però. E tenete conto che i due ragazzini che hanno ucciso la prostituta ghanese, poi alla fine, e lo sentiremo nell'ultima parte, suscitò la sentenza grandi polemiche perché furono condannati non al carcere, ma a un istituto che si chiama messa alla prova, cioè non andarono in un carcere, ma andarono in una comunità dove si valutò il loro percorso di recupero. E naturalmente la condanna, comunque questo percorso di recupero, fu sentenziato in 2 o 3 anni di percorso. Quindi questi ragazzini a 15 anni hanno ucciso,
a 18-19
erano totalmente liberi e camminavano per il centro del paese.
Andiamo con l'ultima parte della scheda, dai.
Eccoli i commenti raccolti tra la gente e pubblicati sui giornali. Parliamo di 23 anni fa, quando i social ancora dovevano essere scoperti e con essi le varie forme di populismo per come oggi le conosciamo. La sentenza di condanna a soli 2 anni di rieducazione dei due ragazzi minorenni coinvolti nell'omicidio di Mares Porer, la giovane prostituta ghanese uccisa lo scorso mese di agosto a Nonate Ceppino, mi ha lasciato senza parole. Sono preoccupato per ciò che può rappresentare questa sentenza, è un precedente molto grave. Pur comprendendo lo spirito rieducativo che anima questa sentenza, credo che 2 anni di comunità e di volontariato siano decisamente troppo pochi. Quello che è stato commesso è un omicidio e come tale deve essere considerato, anche se a commetterlo è stato un minorenne. La condanna doveva essere più dura. Poi si poteva pensare a percorsi alternativi previsti dalla nostra legislazione. Quella sì che sarebbe stata una sentenza coraggiosa. Non vorrei che si pensasse che una ragazza nera che fa o che è costretta a fare la prostituta valga poco. In un momento come questo, dove la cronaca è piena di episodi simili, credo che non sia un buon messaggio quello che è stato inviato dalla nostra giustizia.
Episodi simili. Possibili.
È un po' raffreddato oggi.
Episodi
comunque
simili.
Questo era un insieme di commenti raccolti.
No, era il commento di una persona che ha scritto una sorta di lettera addirittura in mezzo agli altri. C'era questa, naturalmente, che esprimeva delle preoccupazioni condivisibili, però per i minorenni questo istituto, quello di mettere alla prova, cioè di accompagnarli in un percorso di crescita in cui ci sia il senso di colpa, l'appropriazione del senso di colpa a se stessi per quello che ha realizzato, è fondamentale. E poi il problema è che ci sono dei risultati, cioè facciamo una percentuale di successo di questi percorsi e in realtà siamo oltre il 90%. Il vero problema è che naturalmente nel valutare, e questo è il tema centrale, nel valutare l'ipotesi di abbassamento dell'imputabilità, la maturità di un ragazzo tu la devi valutare in 4 settori. C'è la maturità biologica, quella cognitiva, quella relazionale e quella sociale. Quella biologica è quanto ti sviluppi dal punto di vista del fisico.
Certo.
Sono più maturi sotto l'aspetto biologico i ragazzi di oggi rispetto a un tempo? Sicuramente sì.
Sì, certo.
Sono più bravi dal punto di vista cognitivo? Nell'uso di tecnologie sicuramente sì, nella lettura di libri probabilmente no. Il vero problema viene fuori se noi andiamo ad analizzare quanto siano maturi più di un tempo dal punto di vista relazionale e sociale, perché dal punto di vista relazionale e sociale, secondo me, i ragazzi di oggi hanno problematiche di disagio maggiore. Comunque le altre nazioni intorno a noi si regolano, mi pare che in Germania la minore età sia fissata a 14 anni. Tenete conto perché per il nostro ordinamento le cose stanno così, sotto i 14 anni non si è mai imputabili.
Sì, ma adesso il governo sta tentando di, no, di agire su questa...
Ecco, il tema fondamentale, come vi ho detto, è quello se poi questa maturità sia poi così evidente, perché certamente... A una prima impressione, i ragazzi di oggi sono più maturi di quelli di 20, 30 anni fa, 50 anni fa, dal punto di vista affettivo.
Sono stati fatti di Caivano, no? A determinare questo tipo di...
Ma all'epoca furono i casi, sopra ogni caso, io ricordo Erika Omar
che... È un terreno molto scivoloso, non è facile in questo caso stabilire, tirare una riga.
Anche perché da un lato parliamo istintivamente di maturità. Dall'altro poi vediamo il ritiro sociale, gli hikikomori, il disagio sociale di tantissimi ragazzi, un'epidemia che parla di milioni di ragazzi con questi disagi. Per cui fuori di populismo un dibattito sereno sarebbe auspicabile.
Ma quella premessa lì che hai fatto è fondamentale. La persona di prima che ti trova attraente ci tiene a stabilire che si chiama Cri, sta a Brescia, 35 anni, sposata con figli, di genere femminile.
Sì.
Questo venga messo agli atti.
È inutile che fa quel sorrisino, è l'unica che ha detto così.
Invece quello piace.
No, mia mamma.
Ricordiamo che la mamma di Comollo farebbe pazzie.
Grazie Picozzi. Grazie Picozzi, ci vediamo martedì prossimo. Fatti bello.
Grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.